Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Puntata numero 163 di Adesso in Onda, abbiamo ascoltato come sempre quella che ormai è la sigla di questa trilogia che oggi chiudiamo sul Concilio Ternano, chiudiamo la trilogia, chiudiamo anche la quarta stagione di Adesso in Onda, al microfono Arnaldo Casali, e per chiudere questa trilogia abbiamo chiamato quello che è stato un po' il protagonista insieme al Vescovo Paglia di questo grande convegno cittadino di cui ancora continuiamo a sentire l'eco, Luca Diotallevi.
Buongiorno.
Sono molto contento di averlo finalmente in studio, Luca, perché era da un po' che lo inseguivo, essendo un personaggio insomma di riferimento per il mondo culturale cittadino e anche per quello cattolico in particolare. E appunto, diciamo, Luca è stato diciamo tra i protagonisti perché insieme al Vescovo ha introdotto il convegno, quindi ha dato un po' il là a tutti poi gli interventi che sono stati fatti. In qualche modo poi ecco i 110, se non sbaglio, interventi che si sono susseguiti in questi due giorni, per quei pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando di un grande convegno che appunto io ho soprannominato il Concilio perché ha radunato insieme tutte le componenti della città per parlare appunto delle problematiche cittadine, tutte le componenti appunto, non soltanto quelle politiche o religiose come forse qualcuno avrebbe voluto, Luca.
Certo.
ma tutte le associazioni, i sindacati, i semplici cittadini, insomma tutti quelli che hanno qualcosa da dire sui problemi che ci sono in città, visto che appunto abbiamo aperto queste tre puntate con questa canzone Facciamo finta che tutto va bene, perché forse è stato un po' il desiderio espresso da qualcuno di quelli che governano la città, invece di problemi ne sono venuti fuori tanti, ma anche tante soluzioni. E in particolare appunto la relazione introduttiva di Luca Diotallevi, che ricordiamo è professore di sociologia
all'Università di Roma 3,
questo appunto convegno che non ha appunto messo in luce soltanto i problemi che ci sono in città, ma ha proposto anche delle soluzioni. Appunto, la relazione di Luca è stata proprio non soltanto una sorta di accusa, come qualcuno l'ha vissuta, alla classe dirigente della città, ma è stato un vero e proprio programma, diciamo un'agenda, no, di priorità che vanno risolte, e anche in qualche modo come si possono risolvere, tant'è vero che qualcuno l'ha chiamato già un programma politico, no?
Allora, diciamo due cose. La prima cosa che dà grande valore ai lavori di questi due giorni e che quella che tu hai chiamato la relazione di Luca, che io effettivamente ho letto, è una relazione che invece nasce da un grande sforzo corale. Credo che per la diocesi e per la città sia ancora più bello sapere che dietro questa capacità di elaborazione non ci sono una persona, due persone, poche persone, ma ci sono veramente decine di donne, di uomini di 30, 40, 50, 60 anni che fanno bene il loro mestiere, che vivono il loro impegno sociale, politico, economico, culturale con fede e che sono in grado di mettere a disposizione della diocesi un discernimento ecclesiale, una riflessione da credenti sulle situazioni che viviamo, che hanno consentito che quello che avessimo detto, che abbiamo detto, non fosse detto a titolo personale. Io faccio in particolare riferimento all'elaborazione di questi ultimi anni da parte dell'azione cattolica, in particolare degli adulti, l'azione cattolica diocesana, e il lavoro svolto dalla Caritas. Questo, sommato a tante altre esperienze, a tante altre intelligenze, ha prodotto quella relazione, che quindi è una relazione che io ho letto, ma di cui certamente, come si dice in principio del testo, non sono solo io l'autore, e questo è un elemento di forza. Seconda cosa, relazione ha offerto alla città una lista di problemi e una lista di soluzioni, diciamo al 50%. Ha fatto un grande passo, quello di provare a individuare i pochi problemi più gravi, ma ancora di più le poche importanti risorse alle quali attaccarsi per fare un passo verso il futuro, perché il futuro di questa nostra città non è garantito. Non è però un programma, perché il programma ti dice come, l'agenda dice che, e la disponibilità di un'agenda condivisa dalla cittadinanza aiuta i cittadini, gli unici titolati a farlo, a scegliere tra i come alternativi che per ciascuno di quei che, gli attori economici, gli attori politici, gli attori religiosi, gli attori, possono provare ad offrire. Quindi è un passo importante, per evitare che in politica si parli solo di astratti principi innocui, perché sui principi che può dire, ma nello stesso tempo è l'invito a chi di mestiere si occupa di economia, di politica, di università, eccetera, eccetera, di provare a immaginare soluzioni per dei problemi. È come se la cittadinanza avesse deciso di non farsi convocare dai gruppi dirigenti, ma ha dato appuntamento ai gruppi dirigenti in un particolare punto e lì li aspetta per conoscere le loro proposte.
Si è detto diverse volte che il concilio, prima ancora che a Palazzo Gazzi nel Museo Diocesano, è stato convocato sui giornali, perché ci sono state, da quando è stato dato l'annuncio ufficiale, una serie di interviste, interventi, una massa di persone che veramente ha detto la sua, prima sui giornali, poi abbiamo aperto il blog e quindi anche sul blog è continuato e sta continuando il dibattito. La mia impressione è stata che al di là del fastidio di chi governa la città di sentirsi messo in discussione, e quindi per esempio Raffaelli l'ha vissuta in gran parte come un'accusa nei suoi confronti nel suo lavoro, visto anche appunto che poi sta attraversando un momento anche piuttosto delicato, ma la mia impressione è stata che in generale il mondo politico, a parte chi poteva avere interesse ovviamente da parte dell'opposizione a sostenere determinate critiche, ma in generale proprio il mondo della politica ha avuto un fastidio nel vedere che i problemi della città si risolvono insieme, sul fatto che questo convegno, come dicevo prima, abbia dato la parola ai cittadini. Io provocatoriamente l'ho scritto sul blog e l'ho detto anche al sindaco, che mi è sembrato che per certi versi ci fosse quasi la stessa reazione che si è avuta nei confronti delle iniziative di Beppe Grillo, cioè qualcosa che in qualche modo toglie dai politici appunto la responsabilità e si dà direttamente voce, una democrazia diretta se vogliamo, no? È stato come un consiglio comunale davvero allargato a tutti, e quindi appunto se Grillo lo accusavano di volgarità, alla Chiesa è stata accusata di ingerenza, quasi a voler delegittimare in qualche modo il fatto che che ai cittadini per la prima volta negli ultimi non so da quanto tempo, mi raccontava Stefano Parisi nell'83 che è stata fatta una cosa del genere,
insomma. Sì, ma organizzata dalle autorità politiche, quindi una cosa molto molto soft.
Quindi ma tutto io penso che non è mai stata mai fatta.
Io penso che provare a fare un paragone con le iniziative di Grillo è molto utile. Quello che abbiamo fatto noi è molto diverso da quello che fa Grillo. È esattamente un modo diverso per dare risposta allo stesso sentimento diffusissimo nei cittadini, e in particolare nei cittadini ternani, di insoddisfazione, di paura, di preoccupazione e di voler fare qualcosa. Si può rispondere con lo spettacolo, più o meno volgare, questo poi i gusti sono diversi da persona a persona, o si può rispondere con i processi, con i movimenti, con i percorsi. Noi abbiamo provato a rispondere attivando un processo, attivando un movimento, attivando una ricerca di risposta dentro la quale c'è posto per tutti, purché si accettino le regole del dialogo, del confronto e della responsabilità. Alla fine è evidentissima la distanza tra la cultura di Grillo e la nostra. Quella è una cultura da piazza, da democrazia diretta. La nostra è una cultura assolutamente da confronto, da dialogo, da democrazia indiretta. Perché i politici hanno risposto male? Perché i nostri politici, italiani in particolare, quelli dell'Italia centrale ancora di più se possibile, sono ancora quasi del tutto figli della stagione delle ideologie. E l'ideologia era un potente strumento per spostare l'attenzione dei cittadini dai problemi ai principi, dalla terra alle nuvole. Non che i principi non siano importanti, ma i principi hanno senso nella misura in cui ti fanno scegliere tra una risposta e un'altra risposta concrete a un problema concreto. La evocazione dei principi, dei valori, del socialismo, del capitalismo e chi più ce ne ha più ce ne mette, serve a distrarre l'opinione pubblica, che si mette a discutere dei massimi sistemi e non delle cose per lei importanti, a lasciare lo spazio ai politici per un negoziato di basso profilo su come drenare un po' di risorse pubbliche. Se noi avessimo volgarmente accusato i politici, se la sarebbero presa meno. Noi abbiamo invece preso una bella lente di ingrandimento, abbiamo messo il loro operato, come l'operato degli imprenditori, come l'operato dei professori universitari, come l'operato di chiunque ha responsabilità, sotto questa lente di ingrandimento. E abbiamo dato anche un esempio, sia nella relazione del vescovo sia nella relazione mia, c'erano dei passaggi molto duri sul vescovo, sulla chiesa, su noi laici cattolici, tanto per dire che lo sforzo di far vivere una città ad alta qualità civile, di far riprendere la crescita della nostra città, richiede un corale esame di coscienza e svela probabilmente per ciascuno di noi più responsabilità di quante pensiamo. Quindi i politici l'hanno presa male, per la verità non tutti, ma molti l'hanno presa male, peggio per loro.
Beh, questo discorso che abbiamo fatto sull'ideologia mi colpisce molto, appunto il fatto che quando si parla appunto di distanza che aumenta, forse questa è la cosa in comune tra il Concilio Ternano e i Iudei, cioè che mettono in evidenza la distanza che c'è tra chi fa politica e i cittadini. Tu hai parlato appunto dell'ideologia che diventa il metro di giudizio unico. Mi è venuta in mente una frase che ha detto qualche tempo fa Travaglio parlando di Ciarapico, che è stato durante le elezioni oggetto di una campagna anche mediatica sul fatto che fosse fascista. Dice: nessuno ha detto in realtà quello che lui ha fatto concretamente, cioè è stato anche sotto processo per corruzione eccetera, cioè interessa più il fatto che sia fascista che il fatto che quello che fa materialmente. Quindi l'ideologia diventa appunto l'unico metro di giudizio che interessa ai politici, al di là di quello che uno fa concretamente.
Diciamo che la ideologia è una specie di valanga di fango che slitta in una città separando i politici dai cittadini. Finché c'è questa valanga di fango, i cittadini non riescono a entrare nel palazzo a vedere come i politici lavorano e sono costretti a limitarsi alla protesta. Travaglio in questo senso non è un buon esempio, perché lui sviluppa la sua critica, un po' come Di Pietro, un po' come Flores, in una sola direzione, e dà alla gente la sensazione che sia possibile arrivare a soluzioni contrapponendo buoni e cattivi. Questo è profondamente falso. La democrazia funziona quando si confrontano buoni e buoni, buoni con opinioni A e buoni con opinioni B, e poi i cittadini scelgono per loro ragioni chi preferiscono. La democrazia ha bisogno di due buoni schieramenti, non di buoni contro cattivi. Lo sforzo che noi abbiamo fatto è stato quello di riportare sulla terra il confronto, cioè dare contorni precisi ai problemi, immaginare di dove potessero partire le soluzioni. Noi come Chiesa abbiamo fatto questo, poi tutti i cittadini, ovviamente anche i credenti cattolici, anzi speriamo soprattutto molti cattolici, devono tornare a sentire la responsabilità di elaborare risposte, confrontare risposte, ma soprattutto controllare il modo concreto di operare di chi ha responsabilità pubblica.
Quindi non ci sono, appunto, come giustamente dici, buoni e cattivi, ci sono due schieramenti. Il problema
no, ci dovrebbero essere. Ecco, spesso noi ci troviamo in una condizione, esatto, cattivi contro cattivi, ecco, ma non basta neanche buoni contro cattivi, serve buoni contro buoni, però buoni di destra contro buoni di sinistra.
Il problema è, ma esistono ancora destra e sinistra in Italia,
certo,
e a Terni?
Ma certo che esistono, per Bacco. Non dobbiamo confondere la inevitabile mutazione che i contenuti di destra e di sinistra nel corso della storia hanno con il non esistere di destra e sinistra. Destra e sinistra hanno un valore assolutamente fondamentale, perché alla fine organizzano la competizione politica un po' come la Coppa dei Campioni, cioè portano alla fine due squadre, e tra queste due squadre sono i cittadini che scelgono, e non qualcun altro nascosto dietro l'albero. Allora, destra e sinistra esistono, nel corso della storia destra e sinistra cambiano i loro contenuti, a volte è preferibile la destra, a volte è preferibile la sinistra, ma se uno legge un libro di quei pochi testi che durante la recente campagna elettorale politica nazionale hanno fatto riflettere, l'ultimo libro di Tremonti, che è un grande atto d'accusa contro la globalizzazione, ecco, oggi in Italia la destra ha queste posizioni impaurite, antiliberali, conservatrici. C'è spazio nel nostro paese per una sinistra che abbia un atteggiamento aperto nei confronti della globalizzazione, critico, liberale. Naturalmente il confine parlamentare di destra e sinistra, non necessariamente il confine contenutistico di destra e sinistra, probabilmente la maggior parte delle cose che dicono i sedicenti della sinistra radicale, tipo Bertinotti, tipo Cofferati, tipo Epifani, sono oggettivamente molto vicine a quelle che dice Tremonti, e viceversa nella destra c'è qualcuno che ha schiette posizioni liberali contro quelle di Tremonti. Quanto durerà questa stagione? Non lo sappiamo, poi si ridefiniranno i contenuti, ma è come la Coppa dei Campioni: tu puoi arrivare per due anni di seguito alla finale Real Madrid-Milan, la formazione che compone queste due squadre può cambiare, ma te interessa che alla fine si scontrino due, perché così uno vince, e tornando dalla metafora calcistica alla politica, io posso chiedere conto a quello che ha vinto come ha fatto, come non ha fatto quello che aveva promesso di fare.
Io resto nella tua metafora, perché appunto adesso, tra l'altro, siamo durante gli europei, quindi vediamo delle nazionali che si scontrano, cioè italiani contro spagnoli, russi contro gli olandesi. Invece tu hai fatto l'esempio molto calzante, secondo me, della Coppa dei Campioni, dove ci sta una squadra tipo l'Inter, in cui non c'è nemmeno un milanese, no? O no, potenzialmente una squadra, una Roma, in cui non ci sta neanche un romano. Allora forse appunto la politica, in questa melma, un po' in questa marmellata, che appunto quelli di sinistra che hanno le idee di destra, quelli di destra che hanno le idee di sinistra, forse è anche questo che confonde, cioè che cos'è la destra a livello proprio. Io mi sono sempre domandata, me la sono fatta questa domanda, perché uno pensa la sinistra più o meno è Marx, no? La destra che cos'è? Cioè in questa maniera in cui abbiamo appunto dei partiti di destra che non hanno niente in comune con altri partiti di destra, invece magari hanno in comune con l'estrema sinistra. La sinistra in sé, che ha delle anime democristiane, comuniste, ambientaliste, non ci si capisce più niente. Ecco, mi sembra come appunto una squadra di calcio in cui sono mescolate talmente tante nazionalità che non si capisce più.
Proviamo ad andare oltre le apparenze. Non è importante dove siano nati quelli che giocano per l'Inter, per il Milan, per la Roma o per la Juventus. L'importante è che nel corso della partita non cambino maglietta. Allora a me non mi interessa se Ibrahimovic è nato in Svezia, se Cambiasso è nato in Argentina, se Kakà è nato in Brasile o se De Rossi è nato a Roma. A me interessa che nel corso della partita non trucchino il gioco, cioè indossino la stessa maglietta, rispettino le regole, provino a vincere, vincano, perdano, finisce la partita, finisce il campionato, si rifanno i giochi, ma io prima che comincia la partita devo sapere tu per chi giochi, finché la partita non è finita devo sapere tu per chi giochi, alla fine puoi cambiare maglia. Questa è la grande differenza fra il maggioritario che impone questa logica di trasparenza alla politica e il proporzionale che invece era il luogo del trucco, il regno di Andreotti, il regno di tutti quelli che utilizzavano tutti i mezzi possibili per non rendere chiaro, no? Famosa l'opposizione di Andreotti al voto palese in Parlamento. Come faccio io a rivotare la prossima volta Arnaldo Casali se non so come lui ha votato sull'argomento X? Io lo rivoterò o non lo rivoterò non per quello che lui rappresenta, e non interessa se sono interista che Ibrahimovic è nato in Svezia, interessa che segni per me, non che faccia un autogol. Io per capirlo devo sapere dove hai preso i voti e devo sapere come usi quei voti. Quindi il voto segreto in Parlamento era la classica espressione di questa idea un po' offuscata, occulta della politica. Quindi prima cosa, non cambiare la maglietta. Seconda cosa, chi è l'arbitro? Il cittadino. Terza cosa, competere. Quarta cosa, non chiedersi mai che cosa è la destra, che cosa è la sinistra, perché è come se tu ti chiedessi, speriamo che i nostri telespettatori non si stufino di questi paragoni calcistici, qual è la formazione del Milan? O qual è la formazione della Ternana? Se io ti dico Germano Pandrin Bonassin, tu probabilmente sgrani gli occhi, perché nel 1963-64 neppure eri nato, io sì, e mi ricordo la Ternana, Germano Pandrin Bonassin, Scandola, Nicolini, Marinai, che passò dalla D alla C, dalla C alla B, ma oggi la formazione della Ternana è diversa. Allora il problema è che tu mi devi chiedere, voglio sapere cos'era la destra e la sinistra nel 42, oppure che cos'è la destra e la sinistra oggi. Oggi la destra e la sinistra nel nostro paese sono una cosa, la destra e la sinistra in America sono un'altra cosa, la destra e la sinistra in Francia sono un'altra cosa, la destra e la sinistra in Inghilterra sono un'altra cosa, ma è importante che siano due, perché due, l'alternativa tra due è la condizione nella quale il tuo voto di cittadino ha il peso più alto.
Forse proprio questo è il problema, nel senso che mi sembra che ci sia invece una grande voglia di tornare al proporzionale, di tornare l'ultima
legge elettorale. È una voglia che non hanno i cittadini.
No,
noi senza difficoltà abbiamo raccolto.
Però la classe politica invece.
Certo, in America c'è una battuta che dice che i tacchini non fanno mai sciopero per l'anticipazione del giorno del ringraziamento. Il giorno del ringraziamento viene fine novembre, è il classico giorno in cui gli americani fanno festa insieme e mangiano il tacchino. I tacchini non sono interessati alla anticipazione del giorno del ringraziamento, perché per loro significa finire al forno. I politici sono interessati alla proporzionale, perché con la proporzionale giocano nell'ombra, con il maggioritario sono costretti a giocare alla luce.
E qui ritorna un po' il discorso iniziale, cioè non ci sono i buoni e i cattivi, dicevi tu, no?
Non ci dovrebbero essere, la democrazia. C'è stata 3 settimane fa una bellissima copertina del The Economist, che è uno dei più bei settimanali di attualità politica economica del mondo, edito in Gran Bretagna, che ovviamente sta prestando grande attenzione alla campagna elettorale americana, e le candidature, come sappiamo, sono McCain contro Obama, e l'Economist titolava America at its best, l'America al suo meglio, cioè quello che è importante è che i cittadini americani oggi possono scegliere tra il miglior rappresentante della migliore sinistra democratica e il miglior rappresentante della migliore destra repubblicana, tutti e due moderati, cioè McCain è un repubblicano verso il centro, Obama è un democratico verso il centro, quindi due personaggi affidabili con programmi chiaramente diversi, nessuno dei quali estremisti, e questo dà agli americani la possibilità di effettuare una buona scelta.
Qui mi scappa la battuta automaticamente, noi giustamente invece possiamo scegliere il peggiore della destra e il peggiore della sinistra, che hanno le stesse idee più o meno.
Sì, dunque, che abbiano idee, soprattutto in uno dei due casi, io ho qualche serio dubbio, non lo dico perché non stiamo, e non dico chi perché non stiamo in campagna elettorale. Certamente noi abbiamo, ma se guardiamo a destra non possiamo non notare la grande carenza democratica che a destra si deve osservare per la bassissima densità democratica dello schieramento che pur legittimamente ha vinto le elezioni. I candidati non sono stati scelti a primarie, non sono stati scelti. Se guardiamo a sinistra confrontiamo le primarie degli americani e quelle del Partito Democratico, vediamo che le primarie lì hanno avuto un esito incerto. Qua si sapeva tutto prima di andare a votare.
Io questo l'ho detto durante il convegno, durante una lunga discussione che ho avuto col sindaco, gliel'ho detto, cioè almeno dico Berlusconi non ci prende in giro, dice, io sono l'imperatore della destra, sono il padrone della destra, comando io eccetera, invece voi fate le primarie, però prima di fare le primarie decidete chi deve vincere.
Io penso che maggiore simpatia degli italiani per Berlusconi, qui parlo da analista, non parlo da elettore, dipenda dal fatto che Berlusconi tiene comportamenti e opere scelte che in alcuni casi lasciano perplessi, però la gente vi vede maggiore trasparenza. Capire quale sia la cosa per cui lottano D'Alema, Prodi o Veltroni a volte è davvero difficile,
perché in effetti Berlusconi non lo sa perché cos'è,
esatto,
che lotta,
sì,
no?
sì ma ripeto, ecco, diciamo, questo non è il caso che noi auspicavamo, cioè quello della scelta tra buoni e buoni. Ecco. Penso che però non dobbiamo neanche guardare con nostalgia al passato, perché nell'era della proporzionale, nell'era della democrazia bloccata, tutte queste cose c'erano anche peggio, ma la proporzionale e le ideologie ci impedivano di vederle. Noi adesso le stiamo guardando in faccia, quindi dagli inizi del 1990, cioè dai referendum elettorali e da tanti altri passaggi di quel periodo, noi abbiamo cominciato un cammino verso la democrazia vera, come in Gran Bretagna, come negli Stati Uniti, come in Francia, come in Germania, un cammino che però ahimè è lentissimo e a forza di rallentare non vorrei scadesse il tempo.
Qui torniamo un po' anche nel nostro contesto, no? Siamo partiti, siamo arrivati fino anche all'America, torniamo nella conca. Appunto, nella conca c'è, cioè, il Partito Democratico che per le prossime elezioni, appunto, sta aspettando di trovare il candidato per fare le primarie, in modo che non dovranno, che alla primaria ci si arriva uniti. Il PD, quindi,
chissà che le fai a fare.
Ecco, non si possono avere due candidati per fare le primarie, perché per il Partito Democratico non avrebbe senso, bisogna avercene uno solo di candidato. A destra si parla di Baldassarre, che però non si capisce se sia davvero intenzionato o meno. Nel frattempo sta un po' esplodendo anche a Terni il fenomeno delle liste civiche. C'è quella di Venturi che si è messa molto in luce anche durante il convegno, qualcuno anzi ha anche polemizzato su questo, ma in realtà io non credo che ci sia niente di strano, visto che tutti i politici hanno cercato di mettersi in luce, non vedo perché uno che ha fatto una lista civica non dovrebbe. Poi si parla della lista di Feliziani, non so se gli amici di Beppe Grillo anche loro faranno una lista come hanno fatto in altre parti d'Italia, quindi sicuramente c'è molta voglia di liste civiche. Tu durante la conferenza stampa del convegno hai invece, in qualche modo, hai detto che non sei a favore delle liste civiche proprio perché pensi che sia giusto che ci siano due schieramenti.
Allora,
lo scenario Ternana a questo punto qual è secondo te?
Io penso che coloro che vogliono fare le liste civiche sono nella perfetta legittimità di farlo. Ciò detto, il mio modello istituzionale di riferimento, che poi è il modello istituzionale di tutti i paesi che funzionano ormai, non solo dei paesi dell'Europa occidentale, del Nord America, ma anche delle democrazie del sud del mondo che funzionano, è un partito di destra moderato contro un partito di sinistra moderato, e alla fine, o dopo le primarie o dopo il primo turno di due turni, due individui che si sfidano e chi piglia più voti governa senza il ricatto del partito dell'1% che dopo il voto decide se mettersi a destra o a sinistra a seconda di chi offre di più. Quindi la mia personale preferenza politica basata sugli argomenti che ti dicevo è completamente opposta, cioè è avere una grande competizione prima dentro i due schieramenti e poi tra i due schieramenti, nel primo e nel secondo caso una competizione in cui siano i cittadini a scegliere. Eclatante il caso delle primarie degli Stati Uniti, ma qualcosa del genere è avvenuto recentemente anche in Francia, quindi gli elettori
di destra.
Abbiamo
avuto qualche piccolo esempio, ricordo per esempio Michi Vendola in Puglia, che è stato eletto tramite regolari primarie, cioè in cui era anzi il candidato, diciamo, del palazzo era un altro, poi lui invece tutto sommato è riuscito a conquistare.
È una scelta che i pugliesi stanno pagando duramente in questo momento, però quelle della Puglia sono degli esempi un esempio di primarie
forse
vere,
l'unico in Italia.
Adesso bisognerebbe però certo anche a me in questo momento viene in mente solo quello, come a te. Detto questo, io spero che i due schieramenti si organizzino per selezionare al meglio il loro candidato sindaco e inviterei i cittadini a non prestare troppa attenzione ai programmi, ma alla persona, perché il vero programma è quello scritto nella biografia della persona. Perché se io vengo da te e ti dico allenerò il Brasile perché sono il più grande allenatore di calcio che la storia conosce, io spero che tu mi fai una risata sulla faccia, perché dici: ma tu fino adesso non hai allenato neanche la squadretta della parrocchia. Quindi la biografia del candidato è il vero programma.
Ritorniamo un po' al discorso del liberarsi un po' dall'ideologia per andare nei problemi concreti. Tu hai detto anche, sempre durante la conferenza stampa che ha chiuso la mattinata del primo giorno, in cui tu e il Vescovo avete appunto fatto un primo bilancio insieme ai giornalisti, hai detto appunto: non sono favorevole alle liste civiche, però hai detto anche che tutto sommato il sistema elettorale delle amministrative è automaticamente in qualche modo una sorta di primaria, perché appunto si possono candidare in tanti e poi superare democraticamente in due. Questo però di fatto riporta le liste civiche, perché a livello amministrativo poi non è che ci sono tanti partiti che si candidano, ma ci sono due partiti, diciamo, e poi le liste civiche.
Allora, quale sia la
ragione? Il caso di Sciauro era andato così, no? Non era stato il candidato della destra allora, ma il candidato di una lista civica che poi...
Io penso che però sono cambiate molte cose, e penso che chi oggi fa la lista civica in città non fa una lista civica per vincere, perché mi sembra ovvio che comunque in un modo o nell'altro arriverà primo il Partito Democratico e o il partito, il Popolo del Polo di Libertà, non so come si chiami. Cioè,
quattro anni fa, se ti ricordi, a Terni invece il Popolo della Libertà stava ridotto così male che appoggiò un esponente di una lista civica, che era Messi, quindi non aveva neanche un candidato sindaco.
Attenzione, esistono dei casi in cui il candidato, chiaramente espressione di un polo, per farsi meno caratterizzare agli occhi dell'opinione pubblica, capeggia o promuove una lista civica, però si tratta di espedienti. Allora diciamo che mentre il caso del di Sciauro, forse a 15 anni di distanza, ma questa è una cosa che ti lancio, potrebbe essere interessante ritornarci sopra e raccontare le cose come sono andate, perché è profondamente istruttivo in generale per chi si è interessato alla storia ternana, poi anche per le vicende politiche che stiamo vivendo, stiamo per vivere, abbiamo appena vissuto. Ma in ogni caso, quando parlo di lista civica parlo degli esperimenti a cui tu hai fatto riferimento, cioè persone che ragionevolmente immaginano di prendere il 2, il 3, il 4% dei voti, cioè nulla, ma che se chi ha il grosso del pacchetto dei voti, cioè il principale partito del centrodestra e il principale partito del centrosinistra, non è abbastanza freddo, possono far giocare un potere di ricatto del tipo: io ti porto tantissimi voti, promettimi qualcosa per dopo. Io inviterei i partiti più grandi a fare il massimo sforzo per scegliere ottimi candidati, ma a non farsi portare troppo per il naso dal fenomeno delle liste civiche, che diciamo sulla carta non hanno una grande possibilità di successo intese in quel senso lì. Poi ovviamente il meccanismo elettorale che c'è per il comune, quello del doppio turno, consente una pluralità di liste che, facendo riferimento a un unico candidato sindaco, se organizzate con chiarezza, possono dare ai due schieramenti la opportunità di rivolgersi a un'ampia fascia d'elettorato. Però il punto, per esempio, è distinguere tra le liste civiche che si presentano fin dal primo turno apparentate con, e allora direi non sono un grosso problema per la dinamica democratica, a liste civiche che si presentano al primo turno con un proprio candidato sindaco senza nessuna possibilità di successo, ma avendo un candidato sindaco possono nelle settimane tra il primo e il secondo turno, più ancora che influenzare, dar luogo a delle trattative che diventano pesanti.
E quindi ecco, detto la questione di liste civiche, andando appunto al cuore del problema a questo punto, cioè le due invece liste principali, insomma quelle che non, anche ideologiche se vogliamo, nel senso che fanno comunque riferimento anche a degli orientamenti politici. Tu pensi appunto in questa situazione in cui abbiamo detto l'ideologia rischia anche di coprire o soffocare i problemi reali, questo convegno invece ha messo in luce davvero dei problemi trasversali. Io mi viene in mente un caso così di cui non si è parlato molto durante il convegno, anche se c'è stato un intervento poi domenica. Uno dei problemi, a mio avviso, più grossi di Termini, non so se condividi questa mia opinione, che è il polo cinematografico, cioè quello che era stato lanciato come grande sviluppo dall'immagine della fabbrica alla fabbrica dell'immagine, eccetera, eccetera, sprofondato il centro multimediale, sprofondata.
Noi sul centro multimediale abbiamo usato delle espressioni molto forti, ti ricorderai che l'abbiamo definito un manuale di cose da non fare. Io penso che ha tra l'altro una responsabilità morale enorme chi ha millantato credito presso giovani che hanno dato grandi disponibilità intellettuali e affettive per lavorare in questo settore, sapendo fin dall'inizio che quella impostazione proprietaria non avrebbe portato a nessuna parte. Questo sì è uno degli aspetti più tristi. Che cosa può aver dato il convegno al dibattito pubblico? Può aver reso, ma è già molto, più difficile un uso sfrontato dell'ideologia. Cioè, se noi siamo riusciti a mettere nella testa delle persone l'attenzione a cinque temi, beh, io credo che gli elettori ternani saranno più esigenti rispetto ai candidati su quei cinque temi. Questo è un piccolissimo contributo perché si attivi una dinamica fisiologica.
Non potrei
ignorare, cioè, io voglio sapere te cosa farai su questo punto. Se si attiva questo, diciamo, è meno difficile prenderci in giro.
Io ti esprimo il mio timore, appunto, una questione come quella cinematografica. Proprio la settimana dopo del convegno c'è stato un convegno proprio sul cinema organizzato dai sindacati degli operatori del cinema. Allora, la cosa che mi ha colpito è che questa protesta che c'è, insomma, da parecchio tempo, che è passata anche per una proposta concreta che è quella di un fondo regionale per la cinematografia, insomma, è guidata dal sindacato della CGL delle truppe cinematografiche e appoggiata diciamo l'alfiere politico e Giuseppe Conti di Alleanza Nazionale. Allora, qui si tratta appunto di un problema concreto che ha trovato quindi un discorso trasversale da una parte della CGL e dalla parte dell'Alleanza Nazionale.
E questo non vi insospettisce?
Questo, io dico, quando andremo alle elezioni, non è che poi invece l'Alleanza Nazionale comunque a prescindere appoggia la destra e la CGL comunque appoggia la sinistra?
Io cosa appoggi la CGL, cosa appoggi l'Alleanza Nazionale, non lo so, proprio non saprei cosa dirti. Io mi domando se dei giovani svegli come voi si possa concedere il lusso di essere ingenui due volte. Un fondo regionale, ragazzi, ormai non esiste più nessuna possibilità che una duratura attività poggi sull'intervento e sul controllo pubblico. Tutto quello che non è capace di mercato è qualcosa che non merita neppure una delle vostre preziosissime e validissime energie. Quindi non è allo sportello della Lorenzetti o di Raffelli o di Cavicchioli o chi per loro che voi dovete andare a bussare. Dovete andare a bussare alla porta di coloro che finanziano vere attività economiche e dovete immaginare attività economiche che non rispondono ai vostri gusti, ma non dico reali, ma almeno molto probabili domande del mercato.
Questo è un discorso importante che fai, anche se nello stesso tempo è chiaro che penso che il compito di un ente pubblico sia anche quello comunque di sostenere
Piemonte,
per esempio, dove c'è il fondo regionale,
fatti un giretto per il Piemonte e quelle aree del paese e vedi, noi siamo proprio a zero, ma loro non sono molto lontani da noi. Il problema è che il compito di un ente pubblico primario, ente pubblico, il compito della provincia, della regione, del comune, è fare alcune cose. Il resto le fanno le università, il mercato, le famiglie, il commercio, non le può fare. Beh, insomma, abbiamo visto la regione e il comune che hanno voluto il controllo del centro multimediale e lo hanno portato a picco, come possono essere partner affidabili per dei giovani che vogliono lavorare nello stesso settore? Cioè, se tu sei venuto una volta da me, hai mangiato la pizza e ti ha fatto male lo stomaco, perché ci torni la seconda volta?
Sì, giustamente, appunto, tu dicevi, lo diceva anche Giuseppe Croce nell'intervista che abbiamo fatto, un ente pubblico non può finanziare e poi mantenere il controllo su quello che finanzia, perché sennò appunto si va a finire come abbiamo visto. Nello stesso tempo io ho due dubbi da questo punto di vista, Luca. Cioè, da una parte che comunque un ente pubblico gestisce comunque dei fondi e questi fondi in qualche modo li utilizza. Allora, il problema principale comunque io credo oggi però appunto questa è anche una domanda che ti faccio, è se oltre ad aver utilizzato male i propri fondi, anche la domanda che io mi faccio sempre, soprattutto quando si parla di cultura, è su quale base sono stati utilizzati i fondi. Cioè sul fronte culturale, per esempio, gli enti pubblici spendono moltissimi soldi per finanziare determinati eventi e invece non investono ovviamente in altri eventi. Io ho insistito molto in queste settimane, perché l'ho conosciuta un po' più da vicino, sul discorso della scuola teatrale. Cioè a Terni ci sono molti attori, si fanno molte attività, però appunto mentre vengono investiti centinaia di migliaia di euro, per esempio, giustamente, anche perché è una bella iniziativa, però su un festival di teatro contemporaneo non si è minimamente aiutata la scuola teatrale di Gastone Moschin, con il risultato che è una scuola che ha formato quindi delle professionalità rischia di chiudere, mentre noi continuiamo giustamente a vedere degli ottimi spettacoli, magari anche per poche persone. Stesso discorso si può fare sulla musica, si può fare sul cinema, si può fare su tanti fronti. Cioè si finanziano molti eventi, ma la formazione viene sempre improvvisata in qualche modo. Oppure la domanda è: chi, perché, su quali criteri, perché io finanzio a te e non finanzio a lui? Questa allora, è la domanda. La seconda dubbio che ho è sempre sul fronte, appunto, tu dici bisogna dare in mano ai privati sostanzialmente, no? Cioè sono loro che devono gestire cose perché hanno gli interessi, giustamente, e le capacità. Eppure noi abbiamo un esempio clamorosissimo a Terni di un caso in cui il comune si doveva gestire una sua proprietà che aveva delle enormi potenzialità, ha scelto di dare in mano a un privato ed è sprofondato. Parlo di Cinecittà. Ovviamente è chiaro che se tu dai uno studio cinematografico in mano a Cinecittà, che sta già in crisi a Roma, non puoi aspettarti che Cinecittà. Eppure in quel caso si è trovato. Io non lo controllo più. Cioè, come ha fatto il discorso che paradossalmente facevi tu, cioè io non gestisco Cinecittà, io non lo controllo, lo do in mano a dei professionisti e me ne scarico la responsabilità. Risultato: avevamo degli studios che funzionavano anche, andavano bene quando ce l'aveva Cotone con Benigni. Dal momento in cui è stato dato a Cinecittà sono praticamente morti.
Allora,
proprio perché il comune in quel caso non si è interessato a mantenere il controllo.
La vicenda del centro multimediale ci dimostra che se anche il comune avesse continuato a mantenere il controllo, che il controllo del comune ci avrebbe garantito il successo. Quello a cui ci dobbiamo rassegnare è che non esistono ricette per il successo. Allora, se io da privato avvio un'attività economica, questa attività può andar bene, può andar male. Se io da pubblico avvio un'attività economica, può andar bene, può andar male, ma nel 90% dei casi è già grave che io l'abbia attivata come pubblico, perché in questo modo ho drenato delle risorse al libero mercato e ho portato queste risorse nella disponibilità di attori politici che non rischiano assolutamente nulla nell'impiegarle. Per cui il punto non è giustificare che un privato agisca, è giustificare, come dice Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus, giustificare la straordinarietà dell'iniziativa pubblica in economia. Cioè la norma è che il comune fa il comune e l'imprenditore fa l'imprenditore. Eccezionalmente, caso che si fa sempre, l'apertura di una scuola elementare a Lampedusa è una cosa che fa bene lo Stato a fare, perché trattandosi di una remotissima isola nessun privato troverebbe conveniente farlo. Allora è giusto che tutti noi come cittadinanza ci assumiamo questo onere per garantire questi diritti a dei cittadini che vivono in un'isola. Ma questo è un caso estremo. La scuola teatrale non è un caso di questo tipo. Allora io obietto al tuo ragionamento il modo in cui si pone. Cioè io non parto dal fatto, dato che il comune c'ha i soldi, come li usa, ma parto dal fatto: perché devi averne? Il comune deve fare alcune cose, per quello è bene che abbia i soldi e lo fa, ma per altre cose perché lo deve far lui? Quindi il punto è innanzitutto qual è il livello accettabile del drenaggio fiscale. Noi abbiamo un caso clamoroso, che è quello dell'azienda farmaceutica, che esiste solo per finanziare segmenti marginalizzati di ceto politico. Non ha alcuna utilità, né di principio né di fatto, per la comunità. Pensa quante cose tu potresti fare con i risultati della privatizzazione di 13 farmacie che guadagnerebbero, se gestite normalmente, non particolarmente bene, 2-3 milioni l'anno di euro, fatti i conti, che oggi perdono. E allora il problema non è che cosa facciamo con i soldi comuni, ma prima di tutto perché il comune ci deve avere dei soldi che vanno oltre le sue competenze istituzionali. Secondariamente, come posso fare io per controllare che siano gestiti il meno peggio possibile?
Questa è una cosa, dato mi hai fatto venire in mente una frase che a questi microfoni ha detto qualche mese fa Zanussi, quando parlando di quando no, lui deve andare in giro a parlare con un produttore per fare il film, ha detto: se tu parli con un produttore cinematografico privato, e anche il più corrotto, anche il più ignorante, comunque sa che sta giocando con i suoi soldi, quindi ti ascolta. Se vai a parlare con un produttore di una televisione di in qualsiasi paese, comunque è una televisione
pubblica,
televisione pubblica o un funzionario, è sempre comunque una...
Cioè, per lasciare un'immagine sulla quale riflettere ai nostri osservatori, io faccio, comunico un'esperienza che faccio io, ma facciamo in tanti, quando si va all'estero e si parla in incontri scientifici con colleghi che non parlano la lingua italiana e magari non parlano neanche lingue tipo quella francese, e noi ci rendiamo conto della difficoltà che facciamo a far capire che stiamo in un paese, l'Italia, nel quale statale è sinonimo di pubblico. In quasi qualsiasi altro paese del mondo tutto è pubblico: la chiesa, le famiglie, le imprese, le amministrazioni politiche, i partiti, perché tutto è sottoposto al vincolo della responsabilità imputabile, cioè il fatto che tu fai qualcosa poi ne rendi conto.
Mi convinci da un punto di vista di principio, cioè il fatto che in generale gli enti pubblici debbano gestire meno soldi, io sono pienamente d'accordo con te. Poi sul piano delle farmacie, per esempio, che era un'altra delle cose che abbiamo discusso anche con Giuseppe Croce, penso che appunto basterebbe privatizzare e risolvi il problema, mentre su questioni come il polo culturale, il polo cinematografico, il discorso è molto più complesso,
certo,
e quindi
certo.
In quel caso io direi bisognerebbe gestire meno soldi, però siccome per ora li gestiscono sarebbe meglio che li usassero meglio.
Ognuno di questi capitoli è un capitolo che meriterebbe un'analisi apposta, ma non è in pochi minuti che la possiamo...
Ma ci ritorneremo sicuramente. Visto che siamo proprio in chiusura, io devo farti la domanda la domanda che insomma hai ricevuto già molte volte, ma, te la devo ripetere, insomma, cosa succederà fra un anno? Ti è stato chiesto ripetutamente se tu personalmente saresti disposto anche a giocarti, diciamo, metterti in gioco in prima persona su questo nuovo fronte che si va preparando il prossimo anno.
Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è che tutti noi come chiesa locale, e tra questi né più né meno di tanti altri anche io, siamo già in gioco. E se c'è una cosa che dimostra che non ci sono obiettivi nascosti, è che tutta questa operazione è stata fatta alla completa luce del sole. Chi ha obiettivi di carattere personale comincia a fare il giro delle sette chiese, parla, millanta, dice ti do questo, ti do quest'altro. Noi abbiamo organizzato un convegno, cioè una cosa che è stata dall'inizio alla fine sotto gli occhi di tutti, quindi già questo dovrebbe rasserenare. Quanto alle disponibilità personali, io sono assolutamente contento di quello che faccio. Bisogna vedere le condizioni che si creano, quindi sarebbe un grande atto di superbia dire un sì o dire un no rispetto a condizioni che uno non conosce. Il punto è che in questo momento, come anche qualche altra volta in passato, insieme a tanti altri ci siamo assunti il compito di rompere questo silenzio e farlo mantenendo la fiducia che c'è stata di tutti, perché la partecipazione l'hai osservata. Quindi in questo momento bisogna essere assolutamente credibili, rimanere fedeli al gioco, alla scelta che si è fatto. In questo momento la scelta è aiutare la città a discutere e a riprendere in mano il proprio futuro. Già questo è far politica. In altre condizioni non sarebbe preso, mi rendo conto come può essere interpretata questa risposta, ma l'onestà è più importante per me di tutto il resto. Quindi in altre condizioni vanno fatti altri discorsi. In questo momento quella parte di chiesa con la quale io ho lavorato si è sforzata per riattivare la circolazione, non per fare la gamba, il braccio, l'orecchio o il naso, ma per riattivare la circolazione del corpo. Ci stiamo riuscendo. Questo impegno è un impegno di tipo diverso rispetto a quello di cui parlavi tu.
Ok, ringrazio moltissimo Luca.
Grazie a voi
di questa lunga chiacchierata. Io spero che poi ci torni, certo, a trovare presto per continuare, insomma, ad approfondire, anche perché poi è un po', anche questa puntata è un po' così, è rappresentativa del convegno, nel senso che abbiamo parlato di tante cose, tutto sommato abbiamo accennato, poi ci sarebbero anche tante cose da approfondire, certo. Come poi adesso speriamo che si facciano anche a livello, certo, di convegno, perché si sono stati annunciati nuovi appuntamenti proprio anche più specifici per analizzare le varie questioni. Speriamo comunque di aver fatto un servizio anche oggi utile ai nostri ascoltatori. Chiudiamo con questa puntata, appunto, oltre a questa trilogia sul Concilio, chiudiamo anche la stagione, la quarta stagione di Adesso in Onda, anche se poi ci continueremo a sentire per tutta l'estate con la stagione estiva, quindi restate sempre su queste frequenze. Chiudiamo con una canzone a questo punto particolarmente rappresentativa, tra l'altro è del marito della cantante che ha aperto la puntata, quindi Giorgio Gaber, Destra Sinistra.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazze più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra. Anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra. Ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.